Motore, Chuck, podcast.
L'abbiamo visto con le prime puntate di Chuck It Out, questo nuovo progetto che vuole parlare dei chi, dei come, dei quando, dei dove e dei perché del mondo del cinema. Curioso in questo caso che per creare un progetto nuovo siamo partiti parlando di rifacimenti, ma anche qui nulla di nuovo, vorrei dire invece che è qualcosa di diverso. Ed è questa una delle domande da cui partire. Qual è l'elemento che ci distingue? Qual è la singolarità? E che cosa spinge un regista a fare un remake? Siamo andati a fondo della questione. Abbiamo trovato il perché che induce un regista ad affrontare non solo lo stesso tema, ma anche la stessa storia, a volte usando gli stessi personaggi per mandare lo stesso identico messaggio. Sta appunto qui la risposta. Il messaggio. La sensibilizzazione su un argomento, un'idea che forse si sta spegnendo, come in A Star Is Born. Il talento non basta e la popolarità non porta gioia, o forse voleva dire più semplicemente che non si è felici da soli e che solo l'amore dà senso alle nostre scelte. Oppure come in Papillon, che ci fa capire cosa vuol dire lottare per qualcosa che è tuo di diritto, come la libertà. E a volte è lo stesso regista a riproporre lo stesso messaggio. È il caso di un classico del 1934, La calunnia di William Wyler, che nel 1962 riproporrà un elemento completamente estromesso dal primo film, anche se presente nel soggetto originale, il rapporto lesbico fra le due protagoniste. Nel primo film, versione per il grande schermo del dramma teatrale del Children's Hour, questa omissione era senz'altro spinta anche dal codice ACE, quel codice di produzione con tutta una serie di linee guida morali che per molto tempo, fino all'introduzione del MPAA Rating System, ha limitato e censurato la produzione cinematografica statunitense. E visto che il remake uscì qualche anno prima del 1967, anche la seconda versione era edulcorata, rispettando comunque ma in modo diverso il codice, che in uno dei suoi tre principi generali richiedeva che nessun film abbassasse gli standard morali degli spettatori e che le allusioni alle perversioni sessuali, tra cui purtroppo all'epoca anche l'omosessualità, venissero proibite. Ma i problemi con la censura non sono gli unici motivi per fare un remake. Ancora in là nel tempo, un degno contributo l'ha avuto anche il passaggio dal muto al sonoro o dal bianco-nero al colore, rendendo più piacevoli, più fruibili film già esistenti. E per restare nel tema di registi che fanno un auto-remake, ecco esempi come L'allegria dello squadrone, film di Maurice Tourneur, oppure Uomini segnati di John Ford, o ancora The Flirt o The Wandering Jew, sempre in un passaggio da versione muta a sonora. Esempi di remake nel passaggio dal bianco e nero al colore, in un periodo che va sempre dal 1930 al 1970, sono invece film come Hocus Focus di Kurt Hoffman, o per citarne un italiano, Danza macabra di Antonio Margheriti, che nel 1971 divenne Nella stretta morsa del ragno, film dell'orrore in cui un giornalista americano incontra per una notte lo scrittore Edgar Allan Poe, che, ubriaco, gli confessa la verità delle sue storie d'orrore. Scienza contro culto, scetticismo contro misticismo. Originale, ma che al contempo, con questa confessione nella notte e la successiva messa alla prova, ricorda strutture forse già proposte in ambito narrativo, come ad esempio nel racconto Nel metrò dell'inglese Edward Binson. E per rapporti con un altro autore inglese, o meglio, autrice, per strutture, per idee, per caratteri fiabeschi, gotici o sovrannaturali, ci avviciniamo così a un altro autore e regista, non italiano, non inglese, ma americano. Ne approfittiamo così per spostarci un po' più vicino a noi nel tempo, toccando film che sono stati rifatti grazie a mezzi più potenti, per un maggiore budget a disposizione. È il caso per l'appunto di Tim Burton, che nel 2012 dirige e firma nuovamente Frankie Vinnie, lungometraggio animato in puppet animation dell'originale, cortometraggio in live action. una parodia dei film tratti da Frankenstein, il celebre romanzo di Mary Shelley, dove un ragazzino si cimenta nel resuscitare il suo cane Sparky. Una curiosità. Nonostante la candidatura agli Oscar, Burton fu licenziato dalla Disney a film completato. L'accusa? Lo spreco dei fondi della compagnia. Questo corto avrà poi un percorso tutto suo, dal divieto per ragazzi sotto i 14 anni all'abbinamento ormai classico all'intramontabile Nightmare Before Christmas, fino al 2012, anno in cui, di nuovo sotto la Disney, crea un lungometraggio in stop motion 3D. E che dire di Funny Games? Si può dire che sia un anello o un film di congiuntura tra i film e i remake dello stesso regista e i shot for shot. Che cosa sono gli shot for shot? Si tratta di quei film che sono in buona parte, se non del tutto, identici all'originale, ovviamente a partire dalle inquadrature. Ed è per l'appunto il caso di Funny Games di Michael Haneke, che nel 2007 gira in versione inglese la stessa versione del film austriaco. Della scelta, lui stesso ha detto che si trattava dell'idea di uno dei suoi produttori, che ci aveva pensato e alla fine si era convinto che una versione in inglese era forse il modo migliore di raggiungere l'obiettivo che si era dato 10 anni prima. Il primo film, infatti, non aveva raggiunto il pubblico cui era destinato, ovvero il pubblico anglofono, che è quello che consuma di più la violenza al cinema. Ma altri esempi di shot for shot famosi sono i film Psycho del 1960 di Alfred Hitchcock, che ha avuto un remake shot for shot a colori. Psycho del 1998 di Gus Van Sant. Oppure Piranha del 1978 di Joe Dante, con un remake del 1995 intitolato Piranha, la morte viene dall'acqua, di Scott P. Levy, e che è stato il primo remake shot for shot della storia, dato che gli attacchi dei pesci e i nomi dei protagonisti sono identici a quelli del 78. Vi sono poi film che possono non essere interamente shot for shot, ma che contengono omaggi tramite citazioni o, in questo caso, ricostruzioni di inquadrature, sequenze e scene di film. Tornando in Italia, è il caso di The Dreamers, a dispetto del titolo, film dell'italianissimo Bernardo Bertolucci, che nel suo lungometraggio offre allo spettatore omaggi a film come Banda Part, Venere Bionda, Freaks, Scarface, Fino all'ultimo respiro, Viale del tramonto, Mouchette, Tutta la vita in una notte e molti altri. Possiamo restare in Italia, ma avvicinandoci alla fine, è forse opportuno riscrivere ciò che viene dopo i due punti. Questi minuti di lettura condivisi con voi, sotto il mio sguardo non solo un leggio, ma un cinema intero, e se mi state ascoltando e non guardando, date un occhio, mi raccomando, anche ai video. Insomma, questi minuti sono stati minuti di aggancio, non di approfondimento. Invito ad andare a recuperare le puntate precedenti e a segnarvi qualche film e a prepararvi alle prossime puntate, il cui tema, naturalmente, cambierà. Ma restando in ambito remake, mi viene in mente una frase di Wim Wenders, regista del Cielo sopra Berlino, da cui è poi stato tratto il remake City of Angels, film dalla colonna sonora pazzesca, entrata nella storia. Insomma, Wenders diceva che ci sono due modi per fare un film, o se si preferisce, due motivi per farlo. Il primo consiste nell'avere un'idea molto chiara ed esprimerla attraverso il film. Il secondo consiste nel fare un film per scoprire che cosa si sta cercando di dire. Qui però abbiamo visto altri motivi. Magari si sa quello che si vuole dire, ma non si ha abbastanza budget per renderlo al meglio. O ancora, si sa quello che si vuole dire, ma la società non è ancora pronta a recepirlo. O ancora, si sa quello che si vuole dire, ma per dirlo, o meglio farlo, dopo il primo tentativo la tecnologia può ancora riservare delle sorprese. O forse, proprio come dice Wenders, col primo film si è capito che cosa si stava cercando di dire, ma non si è riusciti davvero a farlo. Meglio quindi riprovarci una seconda volta. Attenzione però, non è mica detto che il remake sia meglio. E visto che vi avevo promesso di restare in Italia, ecco subito l'esempio di un film italiano che, rifatto all'estero, nella versione del remake non ha avuto così gran successo. Sto parlando di Le notti di Cabiria, uno dei capolavori di Federico Fellini che gli valse l'Oscar per il miglior film straniero. Un film che nel 1969 divenne Sweet Charity, remake a cura di Bob Fosse che lo rovinò alquanto, trasformando Cabiria da prostituta a ballerina, senza che i risultati fossero all'altezza delle aspettative. Va detto però che è accaduto anche il contrario, ovvero che il remake di una prima versione italiana ha ottenuto una delle ambite statuette. In questo caso, quella di miglior attore protagonista, andata ad Al Pacino per la sua interpretazione in Scent of a Woman, versione del 1992 di Profumo di donne. Un film uscito in Italia nel 1974, firmato da Dino Risi, con due eccezionali Vittorio Gassman e Agostina Belli. Anche per questo va precisato che Profumo di donna non era di certo da meno, con due candidature agli Oscar e la vittoria di Gassman al Festival di Cannes del 1975. Oscar e remake, remake e Oscar. Del remake se ne è parlato ormai abbastanza, quindi secondo voi di cosa si parlerà nel secondo mese di Chuck It Out? Come sempre, buon ascolto e anche, soprattutto, buona visione.